don't believe you, cause we the people are still here in the rear. Yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food.
E rieccoci, sono le 10.43 e questa mattinata informativa serratissima va avanti con la prossima diretta. Ci spostiamo da Napoli al Kurdistan, andremo ad affrontare un po' complessivamente i fatti che hanno interessato l'ultima settimana, a partire dall'attacco di mercoledì alla sede delle industrie aerospaziali Tsusas vicino ad Ankara, che è stata imputata al PKK da parte del ministro della difesa turco, per quanto però non sia ancora avvenuta nessuna rivendicazione da nessun gruppo. La risposta non si è fatta attendere, e il pretesto, ovviamente, diciamo, nelle accuse di terrorismo al PKK ha portato poi i turchi, diciamo, ad autolegittimarsi di bombardamenti al Rojava, al Kurdistan iracheno, quindi con questo, l'utilizzo appunto di questo espediente, la scusa di terrorismo ben conosciuto, e quindi sono state bombardate ben più di 33 località di cui appunto è stato confermato l'attacco. La modalità delle campagne di bombardamenti è ormai una modalità che si conosce bene, che va avanti dal 2019, e gli attacchi sono continuati fino a ieri sera, portando a più di 20 morti, per ora diciamo accertate. Sono state prese di mira le infrastrutture civili e la popolazione civile, che è divenuta obiettivo primario ormai da tempo, e in risposta le forze armate democratiche siriane hanno annunciato due operazioni ai danni delle forze armate turche. Ma le notizie non si fermano qui e vanno avanti con, diciamo, un retroscena della ricomparsa delle parole del leader Öcalan, che è stato riportato aver avuto un colloquio con il nipote Omer, a seguito del quale, oltre la constatazione che di fatto sta bene e che da quel carcere da cui è detenuto dal 1999 a Imrali ancora ha diciamo molto da dire, e infatti è stato dichiarato dopo questo confronto con il nipote, con la famiglia, che c'è una possibilità di riapertura verso il processo di pace, dove Öcalan dichiara che, se le condizioni fossero giuste, di avere la forza e gli strumenti teorici e pratici per guidare un processo dal piano della violenza e del conflitto ad un livello legale e politico. In seguito a questo, il leader dei Lupi Grigi, Baceli, ha dichiarato che potrà parlare Öcalan con i deputati del partito DEM, e quindi con l'Assemblea Generale Turca, se dichiarasse sciolto il PKK e la lotta armata a termine. Questo è interessante, perché chiaramente dimostra che Öcalan non è al 100% isolato. Ma andiamo ad affrontare queste ultime notizie con Jacopo Bindi, che è ora collegato con noi dai microfoni di Radio Blackout. Ciao Jacopo, ci senti?
Sì, ciao a tutti e tutte.
Ciao, allora noi andremo subito nel merito con delle domande su queste informazioni, diciamo, che in qualche modo chiaramente lasciano appunto con tanti interrogativi, e innanzitutto partiamo con queste dichiarazioni arrivate da Öcalan tramite il nipote, che lasciano intendere un discorso in atto tra il Partito dei Lavoratori Curdo e anche i più piani dell'Assemblea Generale Turca. Per quanto ne pensi tu, come possiamo intendere il ruolo di Öcalan rinchiuso ancora nel carcere di Imrali, e quali piani del discorso coinvolge?
Quindi, grazie della domanda. Io più proverò a un po' a basarmi su ciò che è uscito in questi giorni, ed in particolare ciò che è uscito proprio dai comunicati, dalle interviste di diversi membri del movimento di liberazione del Kurdistan, perché penso che da analizzare un po', discutere un po' quell'interpretazione che ne fanno sia in questo momento forse una delle chiavi di lettura migliori, anche perché probabilmente ci sono dei livelli che non abbiamo ancora gli strumenti di conoscere fino in fondo. Per prima cosa, in realtà appunto direi che il KCK, l'Unione delle Comunità del Kurdistan, ha proprio fatto un comunicato ieri in cui accoglie insomma le parole di Öcalan, è contento di sapere che dopo 5 anni di totale isolamento ci sono c'è una possibilità di comunicazione e dice che da sempre insomma il movimento di liberazione del Kurdistan è aperto da molti anni è aperto e disponibile a trovare una soluzione politica alla questione curda, in particolare nello Stato turco, ricordando in un qualche modo che questi tentativi erano già stati fatti e Öcalan era proprio stato protagonista tra il 2007 e il 2015 di negoziazioni, di tentativi, di accordi che sembravano anche essere vicini a trovare una quadra, ma che fu proprio il governo di Erdogan a interromperli, a farli cadere, proprio in un momento in cui da quello che viene riportato si pensava appunto si fosse vicino a una soluzione, quantomeno temporanea. Quindi da questo punto di vista l'idea che cioè la dichiarazione di Öcalan rientra comunque in un quadro che il Movimento di Liberazione del Kurdistan ha sempre portato avanti e quindi da questo punto di vista ecco ciò che sarebbe da capire è se la parte opposta, il governo, se Baceli quali intenzioni hanno, ed è proprio un po' l'interrogativo che sollevano i membri del KCK nel comunicato, nelle interviste che hanno fatto, riuscire a capire se questa proposta è una proposta sincera, una proposta che ha sostanza, oppure è invece parte di un tentativo in un qualche modo di confondere le acque a danno poi della lotta di liberazione del popolo curdo. Su questo poi magari provo a dare qualche elemento in più delle analisi che sono circolate in questi giorni. Tuttavia quello che viene detto chiaramente è che Öcalan è l'interlocutore per un percorso politico di risoluzione di questo conflitto. Lo dice il KCK, lo dice il PKK. Quindi diciamo un po' cercando di in un qualche modo interloquire con quelle teorie per cui Öcalan e il partito della Autorità del Kurdistan non siano più così allineati o Öcalan non abbia più un'effettiva influenza sul partito. Quindi Öcalan viene detto è l'interlocutore per dei negoziati di pace, l'interlocutore per una soluzione politica. Il problema è che il governo deve dimostrare di fare sul serio con queste proposte e prima di tutto una condizione necessaria è la libertà di Öcalan, la liberazione di Öcalan, perché chiaramente non può condurre questo percorso nelle situazioni in cui si trova ora in isolamento sull'isola carcere di Imrali. Quindi da questo punto di vista insomma le parole di Öcalan sono state interpretate al momento in questa maniera, poi sottolineando che appunto il partito di Baceli, i Lupi Grigi, il MHP sono da sempre un partito legato di estrema destra, legato anche alla strategia Gladio degli Stati Uniti e che quindi in un qualche modo insomma non sembra non essere insomma un interlocutore affidabile da questo punto di vista, ma che probabilmente abbiano degli interessi diversi nel fare questo genere di proposte, interessi che in un qualche modo possano essere in qualche modo danneggiare il movimento di liberazione, magari dividerne, no, parti più istituzionale, partimeno istituzionale, ma queste sono tutte ipotesi perché effettivamente non c'è nessuna certezza. Poi dico l'ultima cosa, ce ne approfitto ora in questa domanda, ad oggi non c'è ancora nessuna rivendicazione dell'attacco alle Turkish Airspace Industries ad Ankara, e il KCK in questo comunicato in cui affronta anche il tema delle parole di Öcalan dice quell'attacco lì è un'altra cosa rispetto al potenziale dialogo, il potenziale percorso politico, quindi laddove si faccia sul serio non può essere quell'attacco che interrompe l'eventuale percorso, e non c'è nessuna rivendicazione al momento. Se poi ci deve essere le EPG, le forze di protezione del popolo, che eventualmente sono l'esercito legato al PKK, eventualmente se devono fare delle comunicazioni le faranno, però al momento non le hanno fatte. Su questa prima domanda non so se chiuderei qua.
No, certo, tutto chiaro, e giustamente appunto tu diciamo mettevi anche il terreno un po' sulle considerazioni che vengono fatte da tanti mezzi di stampa, no? Diciamo successive su quale siano poi retroscena, no? di questa apertura, diciamo, di dialogo, perché le domande che si sollevano hanno anche molto a che fare con come mai appaia proprio in questo momento, no? La possibilità di un tavolo di trattative e se sia, no, effettivamente un tavolo di trattative o più un processo di pace o piuttosto un gioco politico. Ci arriva anche una domanda da il 346-667-3263 che rincara appunto su questa dimensione: perché la Turchia, si chiede un ascoltatore, ha permesso ad Öcalan di parlare proprio in questo momento? Ecco, ti farei queste domande.
Ovviamente io non sono in grado di rispondere in maniera puntuale a questa domanda, tuttavia una delle ipotesi, ed ipotesi che appunto circola sempre da fonti vicine al movimento di liberazione del Kurdistan, è che la Turchia si trovi ad affrontare un futuro piuttosto incerto, proprio per quello che sta accadendo in Medio Oriente, perché nel contesto della Terza Guerra Mondiale, quindi di una ridefinizione di equilibri, rapporti di forza a livello globale delle varie potenze statuali, le varie potenze del capitalismo, il Medio Oriente ha un ruolo centrale e questo è confermato anche dagli eventi dell'ultimo anno ulteriormente. E da un lato il governo di Erdogan ha in un qualche modo visto con favore l'estendersi della guerra in Medio Oriente, a Gaza, in Libano, potenzialmente una guerra contro l'Iran, tra Israele e Iran. Dall'altro però l'estendersi di questo conflitto rischia di andare in un qualche modo anche a mettere in crisi tanto gli interessi regionali turchi, quanto in un qualche modo proprio toccare la Turchia. Quindi è possibile che una delle ipotesi è che è di provare che il governo turco stia provando a calmare la situazione interna, a ritrovare un'unità interna nei propri confini, in modo da andare ad affrontare, diciamo, meglio poi quelli che saranno o che sono già i rischi legati alla situazione geopolitica della regione. Se la guerra dovesse estendersi anche alla Siria, insomma, ci sarebbe una regione confinante, il rischio che in qualche modo l'influenza della guerra arrivi anche in Turchia in qualche forma. Se ci dovesse essere una guerra in Iran, c'è la possibilità, certo questa non è sicurezza, io non sto dando nessuna sicurezza, non so niente, però insomma dal punto di vista delle possibilità c'è la possibilità che il movimento curdo in Iran abbia la forza e la capacità di sfruttare eventuali vuoti, eventuali crisi dello Stato iraniano per rafforzarsi. Addirittura qualcuno dice fare un'altra esperienza di autogoverno come quella della Siria del Nord-Est. Questo creerebbe per la Turchia un grosso problema anche interno, quindi una delle ipotesi che viene fatta è che in un qualche modo ci sia il tentativo di avere invece appunto sul fronte interno un'interlocuzione per evitare scenari peggiori. E d'altronde questa è anche una delle analisi che il Movimento di Liberazione del Kurdistan in un qualche modo fa, cioè dicendo nel grande progetto di ridefinizione del Medio Oriente che le forze globali hanno in mente in questa fase, la Turchia potrebbe essere una delle varie vittime. E ovviamente la questione curda in questo gioca un ruolo importantissimo, perché la questione curda insomma divide diversi stati in cui c'è una popolazione piuttosto numerosa che ha questa questione risolta. C'è un movimento rivoluzionario, un movimento armato come quello del PKK e del movimento di liberazione del Kurdistan in generale, che ha una forte presenza in Siria, in Iran, in Iraq e in Turchia, ed è quindi un attore con cui anche le forze statuali, anche le forze del capitalismo globale devono fare i conti nel momento in cui vogliono andare a ridefinire gli equilibri della regione. E quindi da un lato è questo, da un lato è anche un rischio, perché appunto, come dicevo prima, è una forza che può sfruttare le crisi degli stati, le debolezze degli stati per ritagliarsi ulteriori spazi di autogoverno, ulteriori spazi di forza. E questo in realtà in un qualche modo potrebbe valere anche per la Turchia. Quindi probabilmente c'è anche l'influenza di questo quadro generale su questi fatti.
Certo, chiaramente ha più voci, no? Arrivato dai membri del Comitato Centrale del PKK, no? Insomma, anche da Öcalan stesso, no? I venti della Terza Guerra Mondiale si fanno sentire, il ruolo che avrà la Turchia nel Medio Oriente spaventa la Turchia stessa, e quindi si apre, come dire, un fronte scoperto, no? Riallacciandoci poi a diciamo le notizie degli ultimi giorni, ti vorrei chiudere con un'ultima domanda su quello che è effettivamente il rapporto di forza attuale, no? Cioè a più mandate è stato denunciato dai comandanti delle HPG che la Turchia cela delle difficoltà al fronte, cela il numero dei caduti e sarebbe effettivamente più in difficoltà, no, di quanto dimostra, e tenuto conto anche della trasformazione regionale, no, che sta avvenendo in questo momento storico in relazione con l'avanzata di Israele, appunto ti andrei a chiedere qual è il rapporto di forza attuale tra la guerriglia turca e le forze curde, che si dimostra anche un po' con gli attacchi di questi giorni.
Di nuovo, io chiaramente è difficile dare una valutazione netta, no, di questi fatti, perché quando parliamo di guerra, quando parliamo di una guerra di cui non si sa quasi niente, diventa difficile. Poi ovviamente in guerra ognuno tira acqua al proprio mulino. Allora stiamo parlando di in particolare della guerra che sta avvenendo nel Kurdistan meridionale, che sarebbero le montagne nel nord dell'Iraq, dove da sempre, da 40 anni, dagli anni 80, il movimento di liberazione curdo ha le proprie basi, le proprie aree più forti, dove è più radicata la guerriglia, e addirittura dove appunto alcune aree sono aree liberate. Cioè molte aree sono aree liberate in cui i guerriglieri e i militanti del PKK vivono esperimenti di socialismo democratico al di fuori del controllo degli stati. sono aree che ormai da 4 anni sono sotto un continuo attacco da parte dell'esercito turco. Sono sempre state un po' prese di mira, ci sono state diverse guerre nel corso dei decenni, nei primi anni 90 ci sono state le guerre, nei primi anni 2000 l'esercito turco ha sempre tentato di entrare in questo territorio montagnoso controllato dai guerriglieri, tentando di annullare, di distruggere le basi della guerriglia, ed effettivamente non ha mai ottenuto grandi risultati. Ora stiamo parlando di un'operazione che è iniziata di fatto 4 anni fa, quindi sono 4 anni che l'esercito turco è impegnato in territorio iracheno, quindi sconfinando in territorio iracheno, tentando di eliminare la guerriglia del PKK. In questi 4 anni quello che è successo è che l'avanzata territoriale sia stata molto limitata. In alcune aree sono avanzati qualche chilometro, in altre qualche decina di chilometri, 20 chilometri, 30 chilometri in alcune aree, ma a quanto pare la guerriglia del PKK ha messo in atto delle nuove tecniche, delle nuove strategie che hanno imparato nel corso degli anni, che si basano tanto sulla presenza di tunnel nelle montagne, tunnel fortificati, quanto nella presenza di team che si muovono slegati da questi tunnel e che quindi attaccano le forze turche quando si muovono sul terreno, e questo ha creato in questi anni molte difficoltà, perché altrimenti avremmo visto da parte turca maggiori risultati. Ha creato diversi morti che spesso sono taciuti, che non sono riportati. L'anno scorso in realtà ci fu questo evento per cui Erdogan fu obbligato, non mi ricordo, a lasciare quale meeting e correre ad Ankara a salutare, a fare il funerale a 8 bare di militari turchi che erano caduti, perché quello fu un attacco che in qualche modo uscì ed ebbe grosso risalto, ma in realtà è una cosa che capita molto spesso su quelle montagne. Quindi sicuramente quel fronte per la Turchia è un fronte difficile, un fronte che si cerca di fatto di nascondere. Il tentativo politico-militare è stato quello, uno, di allearsi con la destra curda, con il Partito Democratico del Kurdistan, che è partito di Barzani al governo del Kurdistan, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, che storicamente è alleato della Turchia e contro il PKK, quindi allearsi con loro per cercare di avere un supporto anche locale, per usarne anche le forze militari contro la guerriglia. Dall'altro c'è stato questo tentativo nello scorso anno di coinvolgere anche il governo centrale iracheno, da un lato promettendo di finanziare un corridoio energetico che attraversa l'Iraq e arriva fino in Turchia, che tra l'altro è uno degli elementi nel quadro dello scontro in Medio Oriente con Israele, con gli Stati Uniti, eccetera, e dall'altro chiedendo che a questo fosse accompagnata anche la dichiarazione del PKK come partito terrorista, come organizzazione terrorista da parte del governo iracheno, in modo che poi potessero intervenire in maniera più forte. Allora, questo in realtà mi risulta che non sia capitato appieno, che l'Iraq abbia preferito una formula intermedia, definendo il PKK un'organizzazione illegale ma non terroristica, quindi in qualche modo non andando incontro totalmente alle richieste della Turchia. Quindi da questo punto di vista c'è questa difficoltà, e rimane il fatto appunto che quella regione montagnosa tra Iraq, Iran e Turchia è un luogo strategico del Medio Oriente che dà accesso appunto alla Turchia, dà accesso all'Iran, dà accesso all'Iraq, e insomma attualmente non sta andando tutto come la Turchia vorrebbe, come Erdogan vorrebbe. Oltretutto il movimento curdo ha proprio dichiarato, poi appunto queste sono dichiarazioni che vanno sempre poi soppesate, però rispetto a chi diceva che in realtà nel Kurdistan del Nord, quindi nei confini turchi, non avrebbe più presa, non avrebbe più possibilità di azione, ha risposto sia con delle azioni armate sulle montagne del Kurdistan settentrionale nei confini turchi, ma sia dicendo anche che in realtà, sebbene dal punto di vista della guerriglia abbiano un'attività minore, hanno una grossa presenza nella società e probabilmente una presenza che è anche superiore a quella di altri periodi storici.
Ecco, grazie mille Jacopo Bindi, Accademia della Modernità Democratica, ti ringraziamo ancora una volta per i tuoi contributi estremamente preziosi e qui ti salutiamo, purtroppo il nostro tempo per oggi è finito.
Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.
Buon pomeriggio a te.